Giuseppe, possiamo rispondere anche a Enrico, un altro fratello che ti chiede una domanda sempre collegata al tempo della fine?
Ok,
Prima di
Enrico.
chiudere, possiamo?
Sì, e poi chiudiamo.
Sì, poi
Quindi, fratelli,
chiudiamo.
tenete duro che siamo in chiusura. Allora, Enrico di Corsa.
Pace a tutti voi fratelli, sono un fratello italiano e sto pensando di trasferirmi in Egitto, più precisamente ad Alessandria, Alessandria d'Egitto, in questi tempi della fine. Che cosa ne pensate? Fratello Giuseppe, che cosa dicono le scritture profetiche riguardo all'Egitto negli ultimi tempi? Grazie, un abbraccio a tutti voi.
Ok, ci sono delle scritture che al tempo della fine parlano proprio di quello. Parlano di Alessandria, perché Alessandria è in Egitto, parla dell'Egitto, quindi parla anche di Alessandria. Quindi suo fratello vuole andare a rifugiarsi in Egitto,
Sì,
al tempo della fine.
sì.
Ho capito. Allora, perché non vai lì? Vai nell'Egitto del tempo della fine, lì dell'Anticristo, che parla dell'Egitto nel tempo dell'Anticristo, e questo si trova in Daniele 11, ok, verso la fine. Devi andare al verso 40, ok,
Ok.
sono tra quattro scritture lì. Naturalmente voglio dire, è presto per conoscere tutti i dettagli, ok? Quindi, in base alle profezie delle conquiste, va bene, da parte dell'Anticristo, Alessandria sarà conquistata dall'Anticristo, va bene? Insieme al resto dell'Egitto. Alessandria sarà conquistata dall'Anticristo perché? Perché si trova in Egitto.
Sì.
Non dice Alessandria, ma dice Egitto.
Ma Egitto sappiamo di sicuro sarà conquistata?
Sì, sicuro.
Egitto non seguirà l'anticristo volentieri?
No, né volente né nolente, non lo
No,
segue.
non lo
Sarà
segue.
conquistato però.
Quindi farà guerra con l'Egitto,
Non
l'anticristo?
lo so. Adesso leggiamo le scritture esattamente, non
Ok,
dice guerra, però dice che sarà conquistata. Adesso
ok,
vedrai. Allora,
ok. E l'Egitto che è, sorry, essendo un paese musulmano, perché non segue l'anticristo?
l'Egitto è sempre stato per conto suo. L'Egitto non ha mai seguito nessuno, è sempre stato per conto suo. E a volte le nazioni si alleano, ma l'Egitto è sempre stato, capito? E quindi adesso leggeremo le profezie a proposito. Cioè, la profezia dice che l'Anticristo si impossesserà anche delle ricchezze dell'Egitto. L'Egitto non ha petrolio, almeno fino adesso, quindi le ricchezze che la Bibbia parla, adesso leggiamo, si riferirà probabilmente, principalmente, qual è la ricchezza più grande dell'Egitto, Angelina? È un canale.
Ah, ok, canale Suez.
Esatto. E la ricchezza dell'Egitto è il canale di Suez. Infatti hanno combattuto guerra anche con Israele, anche con Inghilterra, lì se ne erano impossessati, poi gliel'hanno lasciato così. Comunque, aspetta un attimo qua, perché vai, leggiamo le scritture e poi spieghiamo. Ti ho detto Daniele 11, 40-43.
Daniele 11:40-43. Al tempo della fine, il re del Mezzogiorno si scontrerà con lui. Il re del Settentrione gli piomberà addosso come la tempesta, con carri e cavalieri e con molte navi. Entrerà nei paesi, invadendoli, e passerà oltre. Entrerà pure nel paese splendido e molti soccomberanno. Ma Edom, Moab e la parte principale dei figli di Ammon scamperanno dalle sue mani. E gli stenderà la mano anche su diversi paesi, neppure l'Egitto scamperà.
Ecco, neanche l'Egitto scamperà, dice.
43. Si impadronirà dei tesori d'oro ed argento e di tutte le cose preziose dell'Egitto. I Libi e gli Etiopi saranno al suo seguito.
Vita. Questa, hai messo la foto del re di Giordania sulla radio, no? Con la
Sì,
moglie.
sì, sì.
Ecco, voglio parlare di loro anche. Allora, cosa volevo dire? Perché la nazione di Giordania, va bene? Il re Abdullah Hussein si chiama, e la regina Rania, cioè loro invece scamperanno all'Anticristo, va bene? Vedi, se leggi di nuovo al 41, dice che loro scamperanno all'Anticristo. Per questo che a volte. Cioè, se tu devi per forza operare nel Medio Oriente, ti conviene andare in Giordania. Se tu per qualunque motivo ti trovi in
Sì.
Medio Oriente, ci sono solamente due posti di rifugio. Uno è Israele, che comunque sarà invaso proprio alla fine. Probabilmente ho visto io nella cronologia profetica dopo il rapimento Israele sarà invasa, va bene? Probabilmente, come ho capito io dalla cronologia profetica. Però poi c'è un'altra nazione che si chiama Giordania, va bene? Che c'è appunto questa foto che ho messo sulla radio, Abdullah al-Hussein, va bene? Che è stato re di Giordania dal 99, va bene? E che adesso è il re di Giordania con questa bellissima moglie qui, che era una presentatrice televisiva, questa qua, e c'è un sorriso bellissimo. E la politica che fa Rania è molto globalista, lei è a favore della globalizzazione mondiale. Però a me mi sembra una pecorella che non sa cosa dice, insomma. Comunque sono, è una coppia molto dolce. Ora la Giordania sarà un rifugio nel tempo della fine, perché in certo senso hanno la protezione di Dio, nonostante sono islamici.
Perché
relativamente Dio li proteggerà, secondo me, perché Dio li ha benedetti per tutto il bene che hanno fatto. Hanno ricevuto i rifugiati palestinesi a milioni, che Israele ha cacciato fuori, no? E quindi anche, tra l'altro, loro fanno la politica più pacifista di qualunque altro paese islamico della regione. Anche quando la Siria e l'Egitto attaccarono Israele, loro a malincuore si unirono, non volevano, no? Cioè sono sempre, nonostante era l'esercito più valoroso, più ben organizzato, che più ha dato filo da torcere a Israele quando attaccarono. E adesso diciamo storicamente loro fanno una politica di molto pacifista, non danno mai fastidio a Israele questi quattro. L'Egitto neanche, però l'Egitto l'America l'ha comprato, cioè gli dà un sacco di soldi l'America all'Egitto per comprarsi la sua neutralità. La Siria invece dà un sacco di problemi, infatti il Signore l'ha punita, la Siria è un caos.
Come farà la Giordania a scampare dalle mani dell'Anticristo, visto che non sono così forti militarmente?
No, non sono forti militarmente, però la vera forza dov'è? È il Signore. Mm-hmm. Il Signore li protegge, il Signore ha deciso di proteggerli. Vedi, il Signore c'è sempre la sua presenza. Tu vai in un ufficio, sono tutti Anticristo, se tu cerchi trovi la pecorella. Mm-hmm. Ti è mai capitato di andare in un ufficio a sbrogliare le scartoffie e tutto è chiuso, però preghi in lingue e poi vai, cosa fai? Passeggi nell'edificio e nel corridoio, ecco che si apre una porta ed esce una segretaria con fascicoli, abbiamo fatto tante volte, le nazioni che abbiamo visitato servivano questo, quella. E allora la fermi, la segretaria, scusi, vuole un'informazione, e ti rendi conto subito che è una pecora.
Sì.
E questa ti porta, ti presenta un direttore, ti sbroglia una scartoffia, ti dice ok, vero?
Sì.
Ecco, è così, il Signore c'ha il suo angelo, la sua pecora, la sua protezione in ogni luogo. In Medio Oriente la nazione rifugio è la Giordania. Quindi i fratelli che si dovessero trovare per qualunque motivo in Medio Oriente, o perché sono missionari, o perché il Signore li chiama, o perché non riescono a uscire, ricordatevi, ci sono due luoghi rifugio in Medio Oriente e sono gli unici, non ci sono altri. Uno è Israele, è un posto abbastanza sicuro, che ci crediate o no, e anche se ci saranno ancora attentati, avverrà, però lì, caro mio, non scherzo, non sono fessacchiotti come gli europei che li lasciano andare in giro a sgozzare, a sparare, li arrestano e poi li lasciano andare il giorno dopo. In Israele li fanno subito secchi, e quindi per questo che l'ISIS non si avvicina neanche a Israele, perché è come la corrente elettrica, chi tocca muore. Quelli vanno ancora occhio per occhio, dente per dente. E poi l'altra nazione, questa è la nazione ebraica, poi c'è la nazione islamica, se per qualunque motivo hai un passaporto islamico, perché se tu hai un passaporto israeliano non puoi andare in nessuna nazione del Medio Oriente. Nessuno ti fa entrare, perché per loro proviene da una nazione che non esiste per loro. E allora, se invece c'è un passaporto per qualsiasi motivo, che è un passaporto medio orientale, per esempio se hai un fratello musulmano, se hai un fratello islamico che ti sei convertito a Cristo e c'è un passaporto appunto medio orientale, puoi andare in Giordania. Lì è pieno di rifugiati da tutte le parti, e convivono abbastanza bene. E questi regnanti, il re Hussein, va bene, e la moglie Rania, ho messo la foto sulla radio appunto per questo, due personaggi molto molto interessanti, loro ti proteggono, va bene, loro... Certo, a parole sono sempre contro Israele, però in realtà non sono guerrafondai. Non mi aspetto da loro, non mi aspetto nessuna grande guerra da parte della Giordania. È un posto che secondo me rimarrà in pace fino al rapimento.
Riguardo l'Egitto, per rispondere ad Enrico, abbiamo letto Daniele 11:42, dove dice l'Anticristo stenderà la mano su diversi paesi, neppure l'Egitto scamperà, si impadronirà dei tesori d'Egitto. Questo quando succederà? Prima o dopo il rapimento?
No, questo è prima del rapimento, perché il rapimento sicuramente è dopo la tribolazione, e questa sì, è la tribolazione.
Ah. Allora sì, l'Egitto non è il paese adatto per la tribolazione.
Guarda, apri la Bibbia lì a Daniele 11, continua a leggere. Okay. Dopo il verso 43 dice: si impadronisce tesori d'oro e d'argento di tutte le cose preziose dell'Egitto. Va bene, quindi un'altra cosa preziosa che c'hanno è il fiume Nilo, che produce oro e argento, nel senso che c'è commercio. Okay, il Nilo è l'autostrada dall'Egitto. Bene. Va bene, legge, cosa succede allora? L'Anticristo si impadronisce del Nilo, però il verso 42.
43.
Verso 41 dice, perché verso 41 entrerà nel paese splendido
e 44.
Molti soccomberanno, va bene, questo è Israele, 41. Ma Edom e Moab, che è la Giordania di oggi, e la parte principale dei figlioli di Ammon scamperanno dalle sue mani.
Okay, per questo andiamo, che dici che Giordano è un buon refugio.
È Giordania, sì. Allora attacca verso 44-45, che è il finale del capitolo.
Ma notizie dall'Oriente e dal Settentrione lo spaventeranno, ed egli partirà con gran furore per distruggere e disperdere molti.
Ok, questo potrebbe essere la guerra Pakistan-India-Cina atomica, può essere, e poi dall'Oriente, e poi anche del Settentrione, cioè il Nord. E lui parte per distruggere molti, quindi lì può essere le tre corna che lui distrugge, tre corna, tre nazioni europee, tre delle dieci si ribellano. Va bene, può essere l'Italia, la Spagna, la Grecia, Portogallo, non sappiamo. Tre nazioni si ribelleranno, secondo me, verso sud. Non può essere la Germania, non può essere la Francia, se no crolla tutto. Se crollano loro. Quindi lì parte, che verso è 44?
Ho letto 44.
44,
sì.
Quindi lì c'è questa guerra finale a ridosso del rapimento. E poi andiamo al 45.
Pianterà la tenda reale fra il mare e il bel Monte Santo. Poi giungerà alla sua fine e nessuno gli darà aiuto.
Allora, l'Anticristo pianterà la sua tenda, dice?
Sì, la tenda reale.
La tenda reale tra i mari. Allora, ci sono
tra il mare e il bel Monte Santo.
Ecco, ci sono quattro mari lì, quali sono? Quattro mari, quali sono?
Il Mar Mediterraneo,
Mediterraneo,
il Mar Rosso,
Mar Rosso,
il Mar the Dead Sea,
il Mar Morto,
Morto
e il Mar di Galilea.
Ah, di Galilea.
Va bene, ci sono quattro mari lì, va bene. E in mezzo cosa c'è?
Israele.
No, sì, sì e no, più preciso. Gerusalemme, capito? Lui pianterà la sua tenda tra i mari. Noi sappiamo da Seconda Tessalonicesi 2, verso 3 e 4, che lui si siederà nel Tempio di Dio dicendo che lui è Dio. Mm-hmm. Dov'è il Tempio di Dio? Dov'è il Tempio di Dio?
Gerusalemme.
Gerusalemme. Quindi, ed ecco che lui pianterà al verso 45. Infatti io dico sempre, l'Anticristo controllerà il mondo alla fine, perché tutta la tribolazione lui è impegnato a combattere con Babilonia, con l'America. Quindi non può controllare il mondo per 42 mesi. Ha potere per 42 mesi nella sua zona, ma il mondo, per dare il marchio della bestia a tutti, eccetera, sarà possibilmente, probabilmente, apparentemente, posso mettere un condizionale, così
sì,
che... Ecco, e sarà la fine quando lui controllerà tutto il mondo. Quindi Apocalisse 13, verso 3, che tutto il mondo lo segue, verso 3 dovrebbe essere invece il verso 19. Cioè alla fine, d'accordo? Mm-hmm. Cioè, appunto, tante volte hai capito l'Apocalisse, e attenzione, non è sempre tutto cronologico, ma ti salta di qua di là. Perché? Perché almeno la zizzania non capisce, i figli del diavolo non devono capire cosa stanno leggendo, ma è triste quando i figli di Dio non lo capiscono. Quindi, fratelli cattolici e protestanti, per cortesia, forza, diamo una spinta qua, cerchiamo di capire cose, così che possiamo predicarlo, così che possiamo prepararci. Ok, allora, se non c'è altre domande, io saluto a tutti quanti e andiamo a mangiare.
No, non ancora.
E i fratelli vanno a riposarsi, che magari sono già stanchi di ascoltarmi.
No, forse sì, forse no. Voglio leggerti alcuni messaggi arrivati dai fratelli.
E mandateci commenti, per cortesia.
Sì, è quello,
che
sì.
Angela va in brodo di giuggiole quando mandate i commenti.
Oh.
Lei si presenta là, quando siamo insieme qui in comunità a mangiare, col suo telefonino, e con Gloria che gli fa eco: guarda fratello cosa ha scritto, e tutti silenzio che ascoltiamo.
Sì,
allora i bambini si calmano per pochi secondi e ascoltiamo.
Giusto, per pochi secondi.
Specialmente John.
Una forte competizione con John, che sempre ha una storia da dire.
Sempre.
Lui deve parlare.
Sì, se non sa cosa dire, legge una storia, prende il libro e dice: voglio leggere una storia.
Lui deve parlare.
Insomma, abbiamo dovuto regolarizzarlo. Davvero, ho dovuto fargli un orario. Tu, senti, per cortesia, devi dare un po' di spazio agli altri. Caspita.
Grazie, Gesù.